Lettura dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
È un Vangelo, quello che abbiamo sentito in questa festa dei Santi, molto impegnativo. Ricchissimo, ci vorrebbero mesi per poterlo sviscerare in tutte le sue sfumature. Ogni beatitudine andrebbe presa da sola, perché nasconde tante di quelle cose straordinarie che sicuramente in 20 minuti non possiamo guardare. Questa volta però non mi sono fermata su queste ricchezze, anche se sono stata tentata in realtà, no? Tanto è bello questo Vangelo, ma mi ha toccato il senso di questa parola in questo periodo, perché appena l'ho sentita mi sono detta: non c'entra proprio niente con quello che viviamo, di impatto, di pancia ho pensato questa cosa. Dico, mi sembra un po' scortese Dio a dire questa parola di beatitudine in questo tempo. Però ci è data questa parola, quindi c'è un senso, questa è la parola che ci nutre, che ci mette in cammino. Allora dov'è questo nutrimento? Cioè, perché ci raggiunge così la parola di Dio? Cosa ci vuol dire? Allora, intanto, come abbiamo sentito, questo Vangelo: beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto. Malgrado viene detto prima che si mise a parlare e insegnava loro dicendo, non è un insegnamento, perché se fosse un insegnamento, cioè Gesù ci sta insegnando come si fa i poveri, come si fa il povero, no, ci sta insegnando come sopportare le cose, no, non è un insegnamento, perché se fosse un insegnamento noi avremmo una frase del genere: ascoltate, i poveri sono beati perché di essi è il regno dei cieli. I miti sono beati perché erediteranno la terra, no? Cioè è un insegnamento, ti dice un contenuto e poi ti dà il motivo, ti spiega quel contenuto. Invece il beati qui è posto in primo piano, enfaticamente, sembra una proclamazione, è una dichiarazione. In pragmatica si direbbe un atto dichiarativo quasi, che riconosce e pone in un nuovo stato coloro a cui questo atto dichiaratorio è destinato. Ed è uno stato di beatitudine, è come un'investitura. Io ti faccio cavaliere della tavola rotonda. Io ti dichiaro beato. Il povero è fatto beato. L'afflitto è fatto consolato. L'affamato è fatto sazio. L'operatore di pace è fatto figlio di Dio. Un'investitura di beatitudine. È una parola, quindi, che non insegna nulla, ma che cambia lo stato delle cose. Seguendo questa parola, si cambia lo stato delle cose. Allora è importante ascoltarla fino in fondo. Tra l'altro, mi piace molto pensare dove Gesù l'ha proclamata, no? E sarebbe da studiare nei Vangeli dove le parole vengono dette, perché anche il luogo è importante. Qui siamo a nord del lago di Galilea, si stende per più di 12 chilometri, poi in tutta la sua lunghezza, la larghezza è più di 8. E quando tu sei a nord del lago, non vedi la fine del lago, anche perché c'è sempre quella nebbia, quel vapore dei 60 gradi all'ombra, no? Che caratterizza quella depressione anche, no? del lago di Tiberiade, no, non lo vedi. I confini della terra si confondono con i confini del cielo, quindi la vista si perde nell'infinito. E allora è una parola detta lì, in questo luogo, una parola per andare verso questo infinito. Non è una parola che restringe, ma che allarga, che mette in movimento, che fa navigare su un mare di cui non si vede la fine. Non è importante allora vedere la fine, probabilmente. L'importante è mettersi in quel lago e cominciare ad andare. Ancora, la motivazione delle beatitudini sono diverse, perché sono quasi tutte al futuro. Saranno consolati, troveranno misericordia, saranno saziati, vedranno Dio, saranno chiamati figli di Dio. Solo per due la motivazione è al presente: i poveri e i perseguitati per la giustizia. Adesso di essi è il regno dei cieli. A me sembra di capire perché ci sono queste due al presente e poi le altre al futuro, poi vedremo andando avanti nella lezione, no? Perché sicuramente questo presente è pegno del futuro. Così come adesso per i poveri e per i perseguitati della giustizia è il regno dei cieli, allora sicuramente chi è afflitto sarà consolato, allora sicuramente chi è mite erediterà la terra, sicuramente gli operatori di pace saranno figli di Dio, sicuramente. Il presente di queste beatitudini, della prima e dell'ultima tra l'altro, sono incorniciate, garantisce il futuro delle altre, che non è un futuro che si appoggia ai tempi escatologici, al paradiso, no? Ma è un futuro che si appoggia a questo presente. Come se quel futuro fosse possibile perché questo presente adesso è così. Allora è urgente, vedete che non è una parola che ci rimanda a un domani ipotetico, no? Ma una parola che ci rimanda a osservare chiaramente di cosa è fatto questo presente. Che cosa c'è dentro questo presente? C'è solo il dolore? C'è solo la povertà, l'ingiustizia? C'è solo la fame, la sete? C'è solo la guerra? C'è solo la calunnia, la persecuzione? L'insulto, come dicono le beatitudini? O c'è altro? Poi l'ultima beatitudine, quella che viene fuori dalle prime, che fa da appendice alle altre, La motivazione è addirittura un'altra, non è temporale, non è nel presente, non è nel futuro, è causale. Coloro che sono insultati, perseguitati, oggetto di ogni sorta di male e di menzogna per causa mia. Per causa mia. A motivo di me. Come se fosse così importante non più il tempo, ma il luogo dove sei. È il dove sei che determina la tua beatitudine o meno, a chi appartieni, da dove vengono le tue parole, i tuoi gesti, dove li dirigi, dove attingi, a quale fonte attingi della tua vita. È questo che determina più o meno la tua beatitudine, per causa mia. Letto in questo tempo, di prima impressione naturalmente, questo Vangelo è un testo scandaloso, oggi è scandaloso, e lo è tanto più in un tempo come questo dove siamo tanto afflitti e non siamo consolati. Siamo affamati e non siamo saziati. Siamo poveri, sempre più poveri. Pensiamo alle persone che perdono il lavoro, i cari, il futuro, ma non siamo beati. È un tempo questo in cui la misericordia e la mitezza sembrano non pagare. Sembrano non essere sufficienti a ereditare la terra, a garantirci di poter vivere serenamente nella terra o a garantire i diritti dei più deboli. La sete di giustizia non viene saziata e il desiderio di pace sembra una chimera, tanto più che sentiamo e leggiamo nei giornali in questi giorni che tutto sembra lasciare il posto alla rabbia, a una violenza ingiustificata, naturalmente, alla delusione. La misericordia lascia il campo alla pretesa, naturalmente, perché stai per morire, stai per perdere tutto. È un Vangelo che promette qualcosa che verrà, abbiamo visto che in futuro, no? Una ricompensa nel regno dei cieli. E spesso è stato letto così, come se questo regno dei cieli appunto è il paradiso nel quale poi, finita questa vita, avremo la nostra ricompensa. Ma noi vogliamo giustizia qua giù, pace nel nostro mondo e nel nostro oggi, sazietà e tranquillità già nella nostra vita. Questo rimando al regno dei cieli non è un contentino per sopportare i mali di qua giù e stare zitti, per salvare Dio anche, che tanto prima o poi si farà sentire, se non adesso, nell'aldilà. A pensieri come questi sappiamo che hanno reagito filosofi, uomini di pensiero, correnti idealistiche. Pensate, Marx, sappiamo bene, diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Perché sapendo che ti aspetta una ricompensa futura, tu non lotti per il tuo presente. Feuerbach diceva che Dio è la proiezione dei nostri desideri migliori. Proiettiamo la nostra immagine migliore dell'uomo e ci creiamo un Dio, cui attribuiamo le nostre qualità, i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Auschwitz, il simbolo malefico di ciò di cui è capace l'uomo, è chiamato dagli ebrei il santuario dell'assenza di Dio, santuario dell'assenza di Dio, facendo eco a Zarathustra quando dice che Dio è morto. Siamo in un tempo in cui questi pensieri, Dio non c'è, Dio è morto, Dio è incapace di salvare. Questa esperienza della sua assenza si fa pressante, evidente. Dove è Dio? Il Salmo 10 prega così, vi ricordate, l'abbiamo fatto tanto tempo fa ormai, no? Quando dice: perché, Signore, stai nel lontano, come se il lontano fosse un luogo nel quale Dio si ritira? Perché ti comporti in modo da dubitare di te? Così dice il Salmo. Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio. Siamo in questo tempo, nel tempo del perché, del dove sei, non dei beati. Giobbe è un testo straordinario sui poveri, un testo dal quale ci sentiamo più detti, almeno in prima impressione. Giobbe 24, io me lo leggo continuamente perché è bellissimo. Perché l'Onnipotente non si riserva i suoi tempi e i suoi fedeli non vedono i suoi giorni? I malvagi spostano i confini, rubano le greggi e le menano al pascolo, portano via l'asino degli orfani, prendono in pegno il bue della vedova, spingono i poveri fuori strada, tutti i miseri del paese vanno a nascondersi. Eccoli, come onagri nel deserto, escono per il lavoro. Di buon mattino vanno in cerca di vitto. La steppa offre loro cibo per i figli. Mietono nel campo non loro. Racimolano la vigna del malvagio. Nudi passano la notte, senza panni. Non hanno da coprirsi contro il freddo. Dagli scrosci dei monti sono bagnati. Per mancanza di rifugi si aggrappano alle rocce. L'orfano è rapito con violenza, si prende in pegno ciò che copre il povero. Ignudi se ne vanno, senza vesti, e affamati portano i covoni. Tra i filari frangono le olive, pigiano l'uva e soffrono la sete. Dalla città si alza il gemito dei moribondi e l'anima dei feriti grida aiuto. Dio non presta attenzione alle loro preghiere. Così il capitolo 24 di Giobbe. Cosa dice allora questo Vangelo dei beati a questo tempo del perché e del dove sei? Tra l'altro è un Vangelo che, letto in questa giornata, ha la pretesa di dirci chi è il santo. Quindi è la prospettiva dentro la quale metterci per capire, forse, in qualche modo, qual è la santità di questo tempo? Perché ogni tempo ha la sua santità, poi, no? Allora, questo è il primo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo. Cioè, che vuol dire quel primo discorso? Che è la parola che inaugura tutte le altre parole. È la misura delle altre parole. Come se tutto quello che verrà detto dopo è illuminato e si verifica alla luce di queste prime parole che Gesù dice. Sale sul monte e si siede in cattedra. È un nuovo Mosè, questo naturalmente Matteo ha questa intenzione di presentare Gesù come il nuovo Mosè. Riprende la salita al Sinai di Mosè, dove riceverà la legge di Dio e da quale monte la annuncerà a tutto il popolo. No? Gesù ripercorre quei passi, è il nuovo Mosè. Ha davanti a sé i suoi discepoli, non più le tribù di Israele, ma i dodici, non le dodici tribù di Israele, ma i dodici. E poi una folla sterminata di persone, di poveri, di afflitti, di affamati, di perseguitati, di umiliati, troppo deboli, troppo stanchi. In altri luoghi dei Vangeli, Marco per esempio, che quando Gesù vede la folla si commosse per loro, la folla che andava da lui nei primi capitoli, quindi anche lì all'inizio, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose, poi dice Marco. Sono arrivati da lui da lontano, immagino famiglie intere, vecchi, donne, bambini, giusti e peccatori, sani e malati, ricchi e poveri. Magari sono venuti con l'unica pecora o capra che avevano, il bue della vedova e l'asino dell'orfano, come abbiamo letto un giorno, con le poche cose preziose utili per il viaggio, con le barelle per trasportare i malati. È una marea quella che si muove. Sappiamo di questa grande folla perché nei pochi versetti che precedono il Vangelo che abbiamo detto, Matteo lo racconta e dice così: Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo, ogni sorta di malattie, quelle fisiche, quelle psicologiche, quelle morali, quelle sociali, quelle relazionali, ogni sorta di malattie. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Che c'entra la Siria? Da dove viene fuori? Siamo in Galilea. E così condussero a lui tutti i malati, di nuovo, tormentati da varie malattie e dolori, varie malattie e da vari dolori, ancora qua sono di ogni specie, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. È una premessa a questo Vangelo importante, perché ci dice che siamo dentro un movimento incredibile, no? E dentro questo movimento Gesù sale sulla montagna e proclama, no? Fa di questa gente dei cavalieri, dei beati. Perché vanno da lui? In tutti i Vangeli c'è questo movimento di Gesù che va nelle città, va per annunciare alle folle il Vangelo, ma allo stesso tempo c'è lo stesso movimento della folla che cerca Gesù in tutti i modi. Abbiamo incontrato già diverse domeniche fa, no? Che lui prende la barca per attraversare il lago, la folla circumnaviga e il lago arriva prima. Talmente loro vogliono stare con lui. Perché? Perché hanno visto, abbiamo sentito prima, e sanno che lui è per loro. Egli li guariva. Che l'unico motivo per cui è lì, su quel monte, su quelle rive, in mezzo a quell'acqua, su quelle strade, sono loro. L'unico motivo per cui parla sono loro. L'unico motivo dei suoi gesti sono loro. Egli è lì per guarirli. Lo sanno. E questo è il motivo del presente delle beatitudini. Il regno dei cieli è adesso dei poveri, perché il regno dei cieli nei Vangeli non è qualcosa che verrà, è Gesù. Marco, il regno dei cieli è qui ed è lui. Convertitevi e credete a partire dal Vangelo. Il regno dei cieli è lui. Il regno dei cieli è un seme, poi lo vedremo negli esercizi che faremo sulle parabole, no? Il regno dei cieli è un seme piantato nella terra che diventa grande, è lui il seme piantato, sotterrato. Il più piccolo è lui che diventa il più grande. Per questo sono beati i poveri, perché il regno dei cieli, lui, è qui per loro. Lui è il regno di Dio, lui è il Vangelo, la buona notizia. La beatitudine presente è che lui è per loro. Il povero, il malato, cioè anzi noi, quando siamo poveri, siamo malati, indigenti, quando siamo dimenticati, abbiamo un sesto senso che ci porta a riconoscere subito di chi fidarci, chi è affidabile per la nostra indigenza, a chi possiamo chiedere un bicchiere d'acqua sicuri che ce lo porterà, a chi possiamo consegnare le nostre fragilità sicuri che non le giudicherà ma se ne prenderà cura. Lo sappiamo. Sappiamo riconoscere dove possiamo posare il capo, sicuri che non verrà meno quel sostegno, lo sappiamo. Sappiamo riconoscere davvero chi ci è vicino e che ci aiuta ad attraversare quella galleria, quel tunnel. Magari parlandoci, incoraggiandoci, dai, è finito. No? Viene in mente quando madre facciamo la galleria quella lunghissima prima dell'uscita di Sarsina, no? Che te fa tanta paura. Io ti parlo continuamente per evitare di farti pensare che sei dentro la galleria. Lo sappiamo con chi possiamo entrare nella galleria. La folla va da Gesù per questo, perché lo sa chi è. Che si può fidare, va da lui numerosa. Tra l'altro doveva essere una cosa straordinaria, io non riesco a immaginarlo fino in fondo, no? Una cosa straordinaria la forza di quei gesti, l'affidabilità di questa parola senza ambiguità. Noi che in questi giorni sentiamo parole continuamente doppie, ambigue, per cui non sappiamo più dov'è la verità, dov'è la menzogna. Di chi fidarci, di chi diffidare, chi dice che quello che viviamo è pericoloso, chi dice che non è vero niente, un macello, no? Cioè, non sappiamo davvero più da che parte guardare. Quindi pensate, invece, percepire che la parola dell'altro è affidabile. Uno sguardo che aveva che ti riconosce. Dicono che Papa Francesco ha questo tipo di sguardo, che quando lo incontri e ti guarda ti dà l'impressione che tu in quel momento esisti solo per, cioè, esisti solo tu per lui. Gesù doveva avere in tutta la sua persona la sensazione di non respingere nessuno. Tu vai da chi non ti senti respinto. Il regno dei cieli è qui. E questa sua presenza ci dice che la povertà, l'insulto, la persecuzione, la fame, tra l'altro Gesù non è che si mette in mezzo ai poveri da Dio, ma da povero. Ha bisogno anche lui di tutto, ha bisogno dei suoi discepoli che l'aiutano, ha bisogno delle donne che si prendono cura di lui. Ha bisogno di una casa in cui entrare, essere accolto, penso alla casa di Pietro a Cafarnao, quella di Maria a Betania, quella di Simone il lebbroso, no, ha bisogno di tutto. Scende per farsi battezzare nel Giordano insieme a tutti gli altri infangati, mezzi nudi, che chiedevano perdono dei loro peccati, cioè lui non si presenta come un povero tra i poveri. E questo suo modo di essere in mezzo a noi ci dice che la povertà, l'insulto, la persecuzione, la fame, Paolo direbbe poi ancora la nudità, il pericolo, la spada, non sono i luoghi che ci allontanano da Dio, da questa presenza, ma i luoghi dentro i quali possiamo cercarlo ancora. La povertà, la malattia non è una maledizione. C'è qualcuno, qualcosa dentro, c'è una parola che viene detta dentro queste situazioni. Possiamo dentro queste situazioni cercare sempre i gesti, le parole, gli sguardi dell'amore che si fa vicino, che sostiene, che comprende e sì, anche che ci guarisce. Vi rimando al testo di Romani 8, no? Chi ci separerà dall'amore di Dio? La fame, la tribolazione, la persecuzione, la spada. Scusate. Quindi in questo primo passo, all'interno di questo Vangelo, noi possiamo già avere una prima idea di chi è il Santo, allora, oggi. Il Santo è colui che dentro la sua povertà presente sa che Dio è vicino, sa che è l'accanto a me, come colui che è per me. Quindi è colui che è attento ai minimi segni di questa presenza, che non solo lo raggiunge, ma che in lui raggiunge gli altri fratelli. E questo è il Santo, dentro la povertà di quest'oggi, dentro la miseria, la malattia, dentro l'essere chiusi in casa, l'essere privati del muoversi, delle risorse, della possibilità di progettare il domani, dentro questo. La seconda cosa importante è il significato di Makarioi. Makarioi, oitokoi, beati i poveri. Questo Makarios, che era il nome anche di un comico che voi non conoscete, che siete troppo giovani, va bene, è un nome greco, lo conosci? Destinato agli dèi. Era qualcosa che riguardava gli dèi, non gli uomini. Quindi ci parla subito, così come è detto, di una beatitudine che non ci riguarda. Noi sappiamo però, come ho detto tante volte, ormai lo saprete benissimo, che il significato di beato in ebraico, tradotto con makarioi, è un'altra cosa. Non è una beatitudine riservata agli dèi. Perché beato si dice in ebraico asher, ed è il nome con cui inizia l'intero libro dei Salmi, Asherea, Ishlo, Alak, Bagazzat, Reshaim. Beato l'uomo che non cammina nella via dei malvagi, non si ferma nel consesso dei peccatori, non siede sulla cattedra degli empi. Asher significa beato e significa passo. Fare un passo è la beatitudine, mettersi in cammino. Allora è come se Gesù non proclamasse la beatitudine divina dei poveri, ma gli sta dicendo: mettetevi in cammino, poveri, perché adesso in mezzo a voi è il regno dei cieli. Mettetevi in cammino, afflitti, proprio perché siccome adesso in mezzo a voi è il regno dei cieli, sarete consolati. Mettetevi in cammino, affamati e assetati di giustizia, perché proprio perché adesso in mezzo a voi è il regno dei cieli, sarete saziati. Vi ho detto tante volte, no, che André Shorakhi, questo grandissimo esegeta ebreo, che è stato anche sindaco di Gerusalemme, e mi piace tanto dirlo, che sulla sua tomba c'è scritto André Shorakhi, morto di gioia, bellissimo, no? Lui ha tradotto tutta la Bibbia, l'Antico Testamento e il Nuovo, in francese, a partire dai testi originali, e ha tradotto il Nuovo Testamento tenendo conto delle parole che hanno il loro significato particolare in ebraico, perché Gesù era ebreo, quindi parlava con la mentalità degli ebrei, gli apostoli erano ebrei, gli evangelisti erano ebrei comunque, no? E lui, quando arriva al Vangelo di Matteo, traduce così, non dice beati, ma dice amash, le sumilie de souf, oui, le royaume de ciel est à vous. In marcia, i poveri in spirito, sì, dice, il regno dei cieli è loro. In marcia, gli afflitti, sì, saranno confortati. In marcia, i miti, sì, erediteranno la terra. Come se chiamasse le varie tribù a raccolta per poi metterle in marcia. Un nuovo esodo. Che bella parola. Perché noi lo sperimentiamo quando abbiamo fatto la nostra riunione lunedì, no? Tutti abbiamo detto a turno che ci sentiamo paralizzate in questo tempo, in cui non puoi progettare, non puoi andare, non puoi incontrare, non puoi servire i fratelli. Ti devi, anzi, in qualche modo custodire dall'incontro. È una cosa aberrante, no? Disumana, veramente. Pensate dove arriva questa parola. A chi si sente paralizzato, che non può muoversi. In marcia, muove un passo dietro l'altro. Con queste parole il Vangelo si mette in marcia, perché sono le prime. Comincia la grande marcia del Vangelo di Matteo sulla via che è Gesù, su, verso il monte, cioè fino al dono totale di sé, su un altro monte. È una via che conduce alla pienezza, al tutto è compiuto, in marcia, verso il dono di sé, fino alla fine. E lo sta dicendo a poveri, a chi non si muove, a chi è malato, a chi è indigente. Mi viene in mente il Vangelo della vedova con i due spiccioli, no? Che trasse dalla sua indigenza tutto quello che aveva, dalla sua, e non malgrado la sua indigenza, ma dalla sua indigenza tutto quello che aveva. E Gesù la proclama beata, non c'è una fede più grande della sua. In Gesù, allora, che percorrerà questa via, questa marcia del Vangelo, fino alla fine per noi, in Gesù Dio offre ai poveri una via, che è anche la sua, che è per prima la sua. Lui è Mosè, il condottiero, davanti a tutti. C'è una via da percorrere dentro l'indigenza e dobbiamo percorrerla con coraggio. Bonheffer, ve l'ho raccontato tante volte, no? Ci insegna che dentro le situazioni più assurde della storia e disumane c'è una via che la volontà di Dio percorre per arrivare fino a noi. E questo fa di noi i cercatori della possibilità di compiere questa volontà di Dio dentro tutte le cose, dove per volontà di Dio si intende fare la benevolenza di Dio su tutte le cose. Cioè non esiste una condizione, una situazione umana dove sia diventato impossibile amare. Infatti Gesù all'inizio del Vangelo offre una via da percorrere fino al dono totale di sé. E raggiungendolo e mettendosi ai piedi di quel monte e ascoltandolo e fidandosi di lui, arriviamo anche noi fino al dono totale di noi. La via da cercare e da percorrere quindi è questa. Come continuare ad amare? Quali forme dare all'amore in questo tempo, in tutti i tempi della mia vita? Questo è mettersi in cammino. Forse in questi tempi la via dell'amore, non forse, sicuro, è una via di solidarietà. È una via di ricerca di relazioni a tutti i costi, in tutti i modi. È una via dell'amore fatta di piccoli gesti. Noi ci siamo detti alla riunione lunedì che è il tempo di avere piccoli obiettivi, a piccolo raggio, no? Perché non possiamo sapere quello che accadrà neanche tra un mese, tra due. Quindi facciamo programmi, ma no, con piccoli traguardi, con mete vicino, però quello che facciamo lo facciamo bene. Il santo, allora, e questa è la seconda cosa, è colui che si incammina su questa via, fino in fondo, su questa via che è di Gesù, è la sua, e su questa via che è Gesù. Un'ultima cosa, 5 minuti meditate, ci siete ancora? Gesù sale sul monte, questo è un Vangelo che Dio ha dato per se stesso, perché noi glielo possiamo rinfacciare. Lui si fa garante in questo Vangelo che camminando dentro questa strada noi faremo esperienza di sazietà, di giustizia, della pace che ne è frutto, di consolazione, di misericordia, che ci riappropriamo della nostra terra oggi e domani. Allora, a partire da questo Vangelo, noi possiamo avere la sfacciataggine di ricordargli questa responsabilità, proprio come quando dici l'hai detto tu, e allora dove siamo? Di ricordargli questa promessa che lo coinvolge con noi, oggi e sempre, con la storia degli uomini, che lui, dice la Sapienza, la sua delizia è stare tra i figli degli uomini. Allora ricordiamoglielo. Questo Vangelo restituisce a lui la responsabilità della nostra sorte e dà forza alla nostra preghiera. Allora ho voluto, così concludo, trasformare in preghiera questo Vangelo, proprio per rinfacciarglielo, no, perché sia lui il primo ad ascoltarsi quando parla, perché noi lo seguiamo e ci affidiamo di lui, ci fidiamo e ci affidiamo a lui. Tu che ti sei messo in cammino con i poveri, fatti trovare nei loro passi e sulle loro strade. Tu che hai promesso consolazione a chi è nel pianto, asciuga le lacrime su ogni volto. Tu che hai promesso sazietà di giustizia, di restituire ai poveri la loro terra, riconduci alla sua casa chi è fuggito, cacciato per la guerra, la fame, la violenza. Donaci di condividere fra noi la misericordia che hai promesso, perché la possiamo ottenere ancora. Di porre gesti e parole che ti rivelino e ti facciano conoscere agli uomini come colui che è il Dio con loro. Rafforza le mani stanche di chi costruisce la pace e che chiami figlio. Donaci di attraversare l'insulto, la persecuzione, la menzogna e ogni sorta di male, rimanendo saldamente tuoi. Hai detto con Isaia che le acque non ci sommergeranno e il fuoco non ci scotterà. E così, a causa tua, potremo anche rallegrarci ed esultare. Potremo essere beati, pronti cioè a metterci in cammino verso il domani.